artista raffinato, Giovanni Antonini, flautista e direttore d'orchestra milanese, è oggi tra gli interpreti più apprezzati del panorama internazionale della early music. Un interesse particolare che nasce dall'innamoramento per il suo strumento, il flauto dolce, e per il suo repertorio, essenzialmente rinascimentale e barocco. Il nome di Giovanni Antonini è indelebilmente legato a quello del Giardino Armonico, ensemble specializzato nella prassi esecutiva su strumenti originali del XVII-XVIII secolo. Lo abbiamo incontrato nel ridotto dei palchi del Teatro alla Scala di Milano per tracciare un ritratto d'artista ripercorrendo le tappe della sua carriera, dalla fondazione dell'ensemble che dirige, con i suoi vari progetti e le molteplici collaborazioni, passando per le sue varie vesti di solista, direttore d'orchestra e direttore artistico. Giovanni Antonini sarà ospite di Lugano Musica il 9 marzo all'AC insieme al Giardino Armonico, soliste le sorelle Katia e Mariella Beck, in un programma che prevede l'esecuzione di musiche di Haydn, Mozart e Kraus. Buongiorno Giovanni Antonini e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno a voi.
Partiamo dall'ensemble a cui il suo nome è indelebilmente legato e tra i fondatori del Giardino Armonico, ensemble che dirige dal 1989. Bilanci di questa esperienza?
Una domanda difficile questa. Ma diciamo, il Giardino Armonico fa parte della storia della mia vita musicale e non in qualche modo è stato un grande investimento artistico, di tempo. Mi ci sono dedicato, direi, per la maggior parte del mio tempo, diciamo, sia psicologicamente, sia dovendo sempre pensare a nuovi progetti. Insomma, siamo partiti con un piccolo gruppo nel 1985, era un trio, flauto, diritto, clavicembalo, violoncello, e siamo arrivati fino a qua facendo tantissime cose diverse. Ci siamo poi allargati e, insomma, una storia molto lunga, ci avviciniamo quasi ai 40 anni di storia tra un po'.
Le collaborazioni del Giardino Armonico vantano nomi di artisti di fama internazionale, tra cui Cecilia Bartoli, Giuliano Carmignola, Isabel Faust, Sol Gavetta, ma anche Patricia Kopaczynskaja, Victoria Mullova e Giovanni Sollima, per citarne alcuni. Come avviene la scelta delle guest star da coinvolgere nei vostri progetti?
Ma direi che ogni caso è abbastanza differente. A volte ci sono dei solisti con i quali mi sono incontrato in altri contesti, per esempio dirigendo delle orchestre sinfoniche. È stato il caso di Isabel Faust, ad esempio, che prima di collaborare col Giardino Armonico aveva già suonato con me in precedenti concerti. Il progetto con Cecilia Bartoli, che è stato molto importante, Vivaldi Album, no? Questo disco, credo, del 1999. Beh, insomma, lì era lei che aveva dimostrato un interesse verso il Giardino Armonico. Era un'epoca in cui noi facevamo molto Vivaldi, lei aveva questo progetto che io trovo importantissimo, questo di arie di Vivaldi, no? Oggi sono dei progetti abbastanza comuni, ma all'epoca era qualcosa di innovativo. Ed è, diciamo, ogni solista, ogni relazione artistica ha una storia differente. Patricia Kopaczynskaja, per esempio, con la quale abbiamo fatto questo progetto What's Next Vivaldi, che appunto include musiche di Vivaldi eseguite in maniera molto personale secondo lo stile di Patricia, ma anche pezzi contemporanei che abbiamo richiesto ad alcuni compositori. Beh, insomma, anche lì è nato, forse anche da un interesse comune per esplorare repertori conosciuti ma con approcci differenti.
Il Giardino Armonico vanta un'attività internazionale che lo vede regolarmente ospite dei maggiori festival e teatri europei. Crede che esista una cifra stilistica particolare nell'approccio al repertorio barocco dei vari paesi?
Questa è una domanda che mi fanno spesso. Dicono, l'approccio italiano, l'approccio... È difficile dirlo, perché credo anche tra i gruppi italiani ci sono stili abbastanza diversi, no? Forse una cosa che può definire un approccio italiano alla musica antica è, come dire, un istinto teatrale nei riguardi della musica, soprattutto nei riguardi della musica italiana. Detto questo, mi sembra che anche in questo campo la globalizzazione ha fatto molto, quindi, come in qualche modo qualcuno lamenta il fatto che si è perso i suoni delle orchestre sinfoniche, per cui l'orchestra di Praga aveva un suono, l'orchestra di Berlino ne aveva un altro, e oggi le cose sono tutte un po' più simili. Forse è accaduto anche nella cosiddetta musica antica. Credo che nel caso del Giardino Armonico, e questo mi fa molto piacere pensarlo, il gruppo abbia ancora un suono molto peculiare, molto riconoscibile. Questa è una cosa molto importante, e anche imitato, in parte imitabile, in parte non imitabile, cioè inimitabile, ma sicuramente riconoscibile. E questo, lo posso dire riguardo a me e riguardo al Giardino, è una cosa molto importante, soprattutto di questi tempi.
Come descriverebbe le caratteristiche brevemente di questo suono inimitabile?
Inimitabile fino a un certo punto, perché è stato anche imitato. Un elemento importantissimo nel nostro lavoro, nella nostra ricerca, è per esempio quella dell'articolazione, cioè cosa c'è prima del suono. Io direi quando noi parliamo usiamo le consonanti e le vocali, cioè quindi un grande lavoro per esempio sul recupero delle consonanti. Noi sappiamo dai trattati antichi che l'idea proprio dell'origine del singolo suono era molto diversa da quello che è oggi nella tecnica moderna. C'era un parallelismo tecnico e anche concettuale proprio tra il fatto di emettere un suono, per esempio con una consonanza, una C, una T, una D, quindi con un rumore, perché essenzialmente la consonante è rumore, quello che viene prima del suono. E quindi nella ricerca strumentale cercare una varietà, la più grande varietà possibile, ed è un lavoro senza fine, proprio nei vari tipi di attacco. Poi ovviamente l'idea retorica, l'idea della costruzione di una frase musicale secondo un'idea discorsiva, no? Sono cose che non abbiamo inventato noi ovviamente, Arnaud Cour per esempio ha fatto un lavoro enorme, geniale di recupero di queste cose, ma in qualche modo noi siamo andati avanti per la nostra strada. Poi beh, i contrasti dinamici, e le ricerche di colore, per esempio, no? Io ricordo tanti anni fa, quando avevamo preso, mi pare, prima la Fondazione Cini, parliamo dell'inizio della nostra attività, ci avevano dato questo premio, però ci avevano anche dato come una piccola bacchettata, come dire, bene, bello, con la speranza che però questa passione per questi estremi dinamici così eccessivi col tempo possa essere mitigata. E devo dire che quello mi ha anzi spronato a cercarli ancora di più. E forse ad allargare la varietà, a una ricerca maggiore nelle mezze tinte. Allora è vero, c'erano molti estremi, eccetera, ma c'erano anche cose, molti colori intermedi. E uno degli aspetti che credo che abbiamo sviluppato in tutti questi anni, credo ampliato, è proprio la ricerca delle mezze tinte, cioè la quantità di mezzi piani, di mezzi forti, eccetera. In questo senso c'è un percorso ininterrotto che va dalle origini fino ad oggi e spero possa ancora andare avanti.
Giovanni Antonini, direttore ospite principale della Kammerorchester Basel e della Mozarteum Orchester di Salisburgo, è regolarmente invitato come direttore ospite presso prestigiose orchestre, tra cui Berliner Philharmoniker, Concertgebouworchester di Amsterdam, London Symphony, Chicago Symphony, per citarne alcune. Orchestre moderne che eseguono un repertorio antico. A proposito della lettura storicamente informata con strumenti originali e delle tante più possibiliste a cui siamo ormai abituati,
ma in questi ultimi 30 anni si è verificato un fenomeno molto interessante, c'è cioè una specie di incrocio tra quello che era il mondo dei pionieri della musica antica, che appunto aveva i suoi campioni, Arnon Kur, Leonard, Bruggen, tutti questi musicisti che hanno operato insomma negli anni 60, 70 e anche negli anni 80, e il mondo delle orchestre sinfoniche. Se noi pensiamo che all'epoca di Karajan, insomma, sarebbe stato impensabile per un Arnon Kur andare a dirigere, penso che qualche mese dopo la morte di Karajan, Arnon Kur è stato invitato ai Berlino Filarmonico. Quindi si è verificato come un cambio epocale nell'approccio a un certo repertorio che non era solo quello barocco, ma anche Mozart. Pensiamo, per esempio, alle incisioni di Arnon Kur con il Concertgebouw di Amsterdam di Mozart, che io trovo meravigliose. Quindi sì, c'è stato uno scambio, un incontro tra questi due mondi. Oggi questo incontro continua, ci sono nuove generazioni di musicisti, è abbastanza frequente, ad esempio, nelle orchestre sinfoniche, nelle custodie dei violini, vedo degli archetti barocchi o degli archetti classici, che sono possedute da strumentisti che non sono specialisti, ma che hanno in qualche modo assorbito, elaborato in maniera più o meno profonda, più o meno personale, tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni. È vero che il rischio, ed è quello che dico sempre, è che queste acquisizioni avvengano in maniera un po' acritica. Cioè, prima la musica si faceva in un certo modo, adesso non si può più fare Mozart come prima, non bisogna più vibrare. Una domanda frequente che mi fanno quando vado magari da un'orchestra sinfonica è: adesso non me la fanno neanche più, ma vibrato o non vibrato? E io dico, io dico vibrato sì, ma in un certo modo, cioè la questione non è così semplice. Perché si pensa, fino a Brahms non si vibra più, e poi in realtà si scopre che anche Joachim, il violinista di Brahms, era un violinista noto per vibrare pochissimo. E quindi, insomma, il rischio è quello di perdere la percezione della complessità di questo approccio storico alla musica, che però non deve fermarsi allo storicismo. Noi facciamo musica per restituire delle emozioni, per rappresentare delle emozioni, per emozionare un pubblico, per fare qualcosa di vivente. Ed è vero che oggi forse il mondo delle orchestre sinfoniche che sono interessate a fare musica in un modo diverso è più dinamico di quello dei gruppi degli strumenti antichi, che in fondo hanno raggiunto uno status. E quindi non so se questa è una cosa un po' forte da dire, ma forse c'è più routine oggi in genere, non parlo di tutte ovviamente, nei gruppi di musica antica, piuttosto che nelle orchestre sinfoniche che vogliono capire, anche per cambiare, per rinnovarsi, un modo diverso di fare musica. E questo, dal mio punto di vista di direttore che viene da questo mondo, è molto interessante, è molto stimolante.
Direttore artistico del Festival Vratislavia Cantans di Breslavia, qual è l'impronta che intende lasciare al suo passaggio?
Io devo dire, non voglio lasciare nessuna impronta, nel senso che se si lascia un'impronta in genere si lascia senza accorgersene o senza pensare particolarmente a devo lasciare un'impronta. Ma il Bratislava Cantas è un festival che esiste da tantissimo tempo, è un festival che è nato nel 1966 ed è un festival essenzialmente dedicato alla musica vocale, gli oratori, musica sacra essenzialmente. Nato in un'epoca in cui non era poi così evidente il fatto di avere la possibilità di poter eseguire, per esempio, una passione di Bach, no? Il regime comunista impediva, osteggiava la musica sacra in generale, ma insomma, questo festival ha avuto anche questa funzione molto forte, culturale, anche di identità, perché poi la musica contemporanea polacca era molto presente, anche oggi in qualche modo cerchiamo sempre di fare i concerti dedicati a Penderecki o Lutosławski o a tanti altri compositori viventi. Io sono direttore artistico dal 2013, a metà del mio mandato è stata costruita questa meravigliosa sala concerti che si chiama National Forum of Music, una sala di 1800 posti e credo una delle più belle che abbiamo in Europa, sia da un punto di vista architettonico ma anche di acustica, e questo insomma ha fatto evolvere il festival, che prima essenzialmente si svolgeva nelle chiese cittadine e anche nella regione, nella Slesia meridionale, che ha dei posti meravigliosi, dei teatri che io prima non conoscevo assolutamente, delle chiese veramente molto molto belle. Ma diciamo ogni anno il festival ha un tema in qualche modo, l'anno scorso era le relazioni pericolose, tra l'altro era un titolo che avevo pensato prima dello scoppio della guerra, cioè, quindi tutti hanno detto ah ma tu hai previsto che sarebbe successo, anche il manifesto era abbastanza provocatorio, mi aveva un po' spaventato, c'era una bomba, perché insomma la vicinanza con la Russia e con Polonia ovviamente è molto sentita, anche questa insomma c'è una storia di lunga data, di guerre, di competizioni, eccetera. Nel festival, appunto, si può vedere, ogni anno c'è un'idea diversa, quello di quest'anno non l'abbiamo ancora presentato, ma insomma è quello di partire da una tematica abbastanza generale, a volte anche, come nel caso delle relazioni pericolose, diciamo un input letterario, ad esempio, e da lì cercare di capire cosa musicalmente, quali programmi, eccetera, possono avere una relazione anche lontana, perché poi io non sono di quei direttori artistici che ossessionano i musicisti, perché anche una cosa che va molto di moda oggi, cioè abbiamo un tema, non so, la natura o il sole, ma cosa, che musica facciamo? Ma è un input, è un suggerimento, poi il musicista deve essere libero di suonare quello che in quel momento sente di volere suonare, con così un piccolo legame con un'idea a volte appunto extra musicale.
Giovanni Antonini, passando invece al progetto AIDN 2032, che prevede l'esecuzione e la registrazione integrale delle sinfonie di Franz Josef Haydn entro il trecentenario della sua nascita, riguardo a questa nuova intrapresa?
È un progetto estremamente affascinante, che richiede molta energia, perché il ritmo anche appunto delle produzioni, noi facciamo due produzioni all'anno, è un progetto nato a Basilea, è stata istituita questa fondazione Haydn 2032, appunto come diceva, richiamando la data di nascita di Haydn. Beh, insomma, è un'avventura incredibile, nel senso che anche questo in qualche modo è capitato, io non l'ho inseguita, è successo che a Basilea ho tenuto dei concerti con la Basel Camera Orchestra e il direttore artistico è venuto a me a dirmi: ah, caspita, dovremmo fare, e gli era piaciuta molto l'esecuzione di queste sinfonie di Haydn, che in quel momento erano con l'orchestra moderna, e ha detto: dobbiamo farle tutte. Io ho detto: vabbè. E poi la cosa era caduta lì, e in pratica 4 mesi dopo è tornato dicendo: ho trovato i soldi, vogliamo fare una fondazione, vogliamo partire con questo progetto. La cosa mi aveva preso, come dire, in contropiede. Poi a poco sono entrato, diciamo, anche mentalmente in questo progetto, e abbiamo iniziato, abbiamo inciso già 17 volumi, quindi siamo più o meno a metà dell'avventura, e devo dire che mi pare, almeno dal mio punto di vista, di essere in grado di mettere sempre più a fuoco quello che è la mia visione riguardo a questa musica, venendo essenzialmente dalla musica barocca, no? Haydn, secondo me, ha sofferto un po' nelle esecuzioni, soprattutto con gli strumenti moderni, insomma, un po' questa immagine del papà Haydn, no? Del musicista, sì, che ha perfezionato, geniale nell'ideare in qualche modo, poi non è stato l'ideatore della sinfonia classica, ma insomma è sicuramente l'esponente più importante. Ma insomma, Haydn trovo che è sempre stato un po' visto come colui che ha messo le basi poi per quello che ha fatto Beethoven, eccetera. Come dire, poi è arrivato Beethoven e finalmente la musica si è riscaldata. E invece Haydn ha un mondo suo, un linguaggio, direi, io dico sempre un codice di lettura abbastanza nascosto, ma abbastanza da interpretare, da leggere oltre le note. Ovviamente questa, tutta la musica va letta al di là delle note, ma questo vale molto per Haydn, credo più che per Mozart o per Beethoven, e vale per la musica barocca. Se prendiamo Vivaldi, abbiamo visto le esecuzioni vivaldiane nostre, ma anche altre di gruppi in questi anni, come sono cambiate, ma proprio cercando di restituire e di reimmaginare quella prassi esecutiva, tutto quello che non sta scritto, anche per quanto riguarda l'ornamentazione nel caso degli adagi vivaldiani. Ma nel caso di Haydn, insomma, la lettura del gesto, non solo il gesto comico, ironico, che insomma questo è noto, ma c'è tutta una quantità di segnali, di gesti che l'esecutore, in un lavoro molto simile a quello che fa l'attore quando deve interpretare un testo di teatro parlato, deve fare. Insomma, la stessa parola, la stessa frase detta in 10 modi diversi può suonare in 10 modi diversi e prendere un colore e un carattere diverso. E quindi questa esplorazione di questo repertorio haydniano delle sinfonie, insomma, partendo dalla musica barocca e soprattutto dalla musica barocca italiana, sta dando dei risultati, secondo me, molto, credo, nuovi. Non so se alcuni non piaceranno, ad altri, vedo altri sono entusiasti, ma sicuramente diverso dall'Haydn a cui siamo abituati. E questo, insomma, mi rende molto contento.
Grazie Giovanni Antonini.
Grazie a lei.